Il tema che ci è stato affidato in questo momento, fratelli e sorelle, era la Pentecoste. Prima voglio farvi una domanda: chi di voi ha ricevuto il battesimo nello Spirito? Alzate le mani.
L'effusione
dello Spirito. Quasi tutti voi avete ricevuto l'effusione. Allora non mi parlo sul bisogno dell'effusione, perché tutti voi avete ricevuto. Ma quello che avevo nel cuore di condividere un po' con voi, perché dopo tanti anni di corrente di grazia abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste. Perché andando un po' in giro, io faccio metà del mese in eremo a preghiera e metà del mese in qualche paese nel mondo a annunciare la parola di Dio. Allora andando un po' in giro posso vedere anche nella mia stessa vita quello che vi dirò oggi, lo dico a me per prima persona, sinceramente lo dico a me, ma anche come chiesa e come singole persone, che veramente dopo tanti anni di effusione abbiamo bisogno continuamente un'altra Pentecoste, una continua Pentecoste nella vita. E io penso, riflettendo un po', ci sono tre ragioni, vediamo un po' queste tre ragioni, come possiamo rispondere per queste tre. Prima è perché c'è sempre il rischio in tutti noi, che cominciamo nello spirito, ma ci scivoliamo nella carne, anche senza volendo. Paolo Romani 7,15 ha detto: non riesco a capire ciò che faccio, infatti io faccio quello che non voglio e quello che detesto. C'è questa tendenza in noi che scivoliamo nella carne. Poi una seconda ragione, perché è siccome una logica della natura che dopo tanti anni alcuni aspetti nella vita, nello spirito, diventano una routine, e anche entra lo scoraggimento e la stanchezza. Se vi sentite così è normale. E poi una terza cosa, perché abbiamo bisogno di una evangelizzazione in tempi nuovi. Giovanni Paolo II aveva parlato della nuova evangelizzazione, Papa Francesco sta parlando di un nuovo capitolo nell'evangelizzazione, molto interessante, ma non ho tempo di approfondire questo aspetto. Ma il bisogno di una nuova Pentecoste, vedendolo da questi tre aspetti, significa che abbiamo bisogno di un rinnovamento in due aspetti dell'attività dello Spirito Santo. La prima è l'azione santificatrice dello Spirito e la seconda è l'azione carismatica dello Spirito. Se vogliamo leggere un po' che cosa sta succedendo in questi anni anche con il pontificato di Papa Francesco, lui ci ha dato un'enciclica, una lettera apostolica, l'Evangelii Gaudium, che corrisponde all'azione carismatica dello Spirito, e il Gaudete et Exultate corrisponde all'azione santificatrice dello Spirito. Quando Papa Francesco era a Malta, all'annunziatura apostolica, ci ha detto che la Gaudete et Exultate è stata archiviata nella Chiesa. Chi ne parla di questa? Per lui il cuore di tutta la riforma che lui sta spingendo al Vaticano, alla Curia Romana, ma per tutta la Chiesa, tutta la riforma ha a che fare con la santità. E abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste prima di ogni altra cosa, perché la nostra chiamata, fratelli e sorelle, è di essere santi. Soltanto i santi, come ha detto Benedetto XVI a Cologne in Germania, nel GMG dei giovani, soltanto i santi possono cambiare la Chiesa e il mondo. Se non sono i santi, sono solamente progetti umani nostri. Allora cominciamo con la prima, questa azione dello Spirito che ci santifica. Tutti noi abbiamo sperimentato l'effusione come l'amore di Cristo che è stato versato nel nostro cuore, in Romani 5,5. Ma come dice Paolo nei Galati 3,3, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? E cosa significa rifinire nel segno della carne, fratelli e sorelle? Cominciare nello Spirito significa avere una fiducia totale in Dio che ci salva, e ci appoggiamo solamente al suo amore per noi. Ritorniamo alla carne anche quando vogliamo amare Dio più che lasciare il Signore che ci ama, che non mettiamo nemmeno noi al centro, anche per l'amore di Dio. La Pentecoste è che il Signore ci ha dato un trapianto di cuore, e lo Spirito Santo, l'amore con cui Dio ci ama e l'amore con cui noi possiamo amarlo. Ma tutto ricomincia sempre da lì, deve andare a questo, il suo primo amore. Quando noi abbiamo sperimentato lo Spirito nella fusione, fratelli e sorelle, uno dei frutti dello Spirito Santo era sempre formare delle comunità. Nell'Atti degli Apostoli abbiamo due descrizioni della prima comunità cristiana, Atti 2 e Atti 4. È interessante che entrambi descrizioni della comunità cristiana ci sono dati nell'Atti degli Apostoli dopo la Pentecoste. Atti 2, la Pentecoste degli ebrei, Atti 4, la Pentecoste dove c'era la persecuzione e poi hanno chiesto di nuovo la fusione dello Spirito, e immediatamente abbiamo una descrizione della comunità cristiana. Perché? Perché quello che sta al cuore della comunità è l'amore, è il dono comune che lo Spirito Santo ci dà, è il cuore della santità. Ma tante volte, con il passare del tempo, tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo un amore fraterno ferito. Un amore ferito nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, nella parrocchia, nelle diocesi. Entra la gelosia e l'invidia nella comunità, nei gruppi, anche nel rinnovamento, in questa corrente di grazia. Quanti carismi sono stati uccisi o bloccati per l'invidia, per la gelosia, che tutti noi possiamo sperimentarla, forma parte dell'Adamo in noi. Ma se non rimaniamo battezzati nello Spirito, Adamo risorge, ritorniamo alla carne. E questa è l'invidia, ricordate sempre, l'invidia porta sempre alla morte. Caino ha ucciso Abele per l'invidia. Secondo Matteo, Cristo è stato ucciso per la gelosia degli ebrei. L'invidia porta alla morte, in vari modi, anche nelle nostre gruppi, nelle nostre comunità. Cominciamo con lo Spirito, quando lo Spirito comincia a manifestarsi, uccidiamo noi, fra di noi, da di dentro, non da di fuori. Non è il mondo che ci perseguita, è nelle nostre comunità. E non c'è una santità se non è comunitaria. Non pensi che puoi diventare un santo da solo. Pentecoste non era un'esperienza individuale, personale ma ecclesiale, comunitaria. Nessuno si salva da solo, nessuno è battezzato nello Spirito Santo da solo, nessuno può amare da solo. Con l'invidia, fratelli e sorelle, che cosa succede? San Paolo, quando parla dei carismi, 1 Corinzi 14:1, aspirate alla carità, desiderate intensamente lo Spirito. Ma noi dobbiamo seguire questa logica di Paolo. Prima la carità e poi i carismi. Non i carismi, poi la carità. Perché la carità è nel contesto della santità. I carismi il Signore può usare anche un grande peccatore. Anche il diavolo può usare se vuole. Ma la manifestazione più bella, autentica, dei carismi dello Spirito Santo. Sapete, io credo molto in quello che lo Spirito Santo fa, ma mi interessa soltanto l'autentico. Perché come Giovanni Bosco chiamava il diavolo scimmia di Dio, il diavolo imita l'uomo, e noi possiamo imitare quello che lo Spirito Santo fa, eh? Cioè, noi viviamo nel mondo del fake news, fake images, e possiamo avere fake manifestations of the Holy Spirit. So possiamo essere il criterio più bello e giusto per fare ogni discernimento, e se c'è l'amore. Se non c'è l'amore, è l'amore dello Spirito, non l'amore nostro. Perché lo Spirito è uno. Dove c'è l'amore vero, allora non mettiamo noi stessi. Carismi non diventano una carriera. Alcuni possono fare il carrierismo nella Chiesa perché vogliono diventare, non so, vescovi, cardinale, papa, non so. Ma noi nel rinnovamento possiamo fare il carrierismo nostro con i carismi dello Spirito Santo. Se non c'è questo amore che è di Dio, fratelli e sorelle, allora anche nella nostra comunità poi creiamo divisioni. Ognuno crea la sua divisione, vuole Chiesa porta lui, quello l'altro, abbiamo sentito già la parola stamattina, 1 Corinzi 1, 12 a 13. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo invece di Chefa, e io di Cristo, e forse diviso Cristo, Paolo è stato forse per voi crocifisso, o siete battezzati nel nome di Paolo? Cioè, questo amore è ferito per le divisioni, fratelli e sorelle, e non prendiamo le divisioni come una cosa leggera. Vi dico una cosa: non conoscete lo Spirito Santo affinché conoscete la sua tristezza. Efesini 4:30, Paolo ci ha detto: non rattristate lo Spirito Santo. E cosa sapete che cosa fa lo Spirito Santo triste? Ascoltate: scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida, maldicenza, ogni sorta di malignità. È la mancanza di amore fraterno fra di noi. Quello rattrista lo spirito. Io penso che gli unici due che veramente conoscono la tristezza dello spirito è Gesù e Maria. Se volete comprendere un po' la tristezza dello Spirito Santo, guardate Gesù nei Getsemani. Vi dico perché. Perché nel greco è la stessa parola usata. Sia in questo momento non rattristate lo spirito, lupeo nel greco, il verbo. E quando Gesù dice nel Getsemani, nel Vangelo di Matteo, sono triste alla morte, lo stesso verbo usato. E se volete vedere la tristezza sulla sposa dello Spirito Santo, si manifesta nel pianto. Quando Maria piange, come pianto qui a Siracusa, non è il suo pianto. Maria, perché la trasparenza di Dio è la trasparenza anche della tristezza dello spirito. Fratelli e sorelle, noi se vogliamo crescere diventiamo santi e ci approfondiamo nella nostra vita spirituale, nel nostro cammino anche di rinnovamento, dobbiamo stare molto attenti. Ogni mancanza di amore, non quello che tutti noi facciamo nella nostra fragilità, ma a livello della volontà, quando mamma mia siamo testardi uno con l'altro nelle nostre gruppi, comunità, parrocchie, famiglie, rattristiamo lo spirito e chiedete una volta che lo Spirito Santo vi dà questa grazia, perché quando conoscete la tristezza dello spirito non potete fare a meno non soltanto di piangere, ma di stare molto attenti a non ferirlo con la mancanza di amore fra di noi. Fratelli e sorelle, chiedete questa grazia. Abbiamo bisogno della fusione dello Spirito per entrare in una maggiore intimità con lo Spirito Santo. Quando il libro dell'Apocalisse, sapete bene questo verso, 2:4, o però rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore, riconoscete questa parola? Hai abbandonato il tuo primo amore? Ricordate questa parola? Tante volte, almeno in tante prediche che io l'ho ascoltato e applicata, abbiamo abbandonato il primo amore per Dio, ma non è così. Un'esegesi profonda di questo testo: il primo amore abbandonato era l'amore per i fratelli, nel contesto della teologia di Gian Giovanni. Anche il verbo usato lì, agapeo, è l'amore fraterno. Quello che abbiamo abbandonato rattrista lo Spirito Santo, per cui abbiamo bisogno di una nuova fusione e di ritornare all'amore uno verso l'altro, nella Chiesa, nella comunità, nel mondo. E questo amore si manifesta nel servizio. Ricordate quando Gesù ha guarito la suocera di Pietro, Marco 1:31. Egli si avvicinò e le fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Sei veramente guarito quando cominci a servire. Nella comunità veniamo per servire. Se sei guarito anche fisicamente e non sei diventato diacono o diaconessa, perché qui servire il verbo è diacono o diaconessa, e il verbo alzare, ergergein, significa essere risorto. La vita nuova dello Spirito in noi come risorci ci spinge a servire. Lo Spirito Santo non viene per darci qualche esperienza, ce la chiudiamo in quell'esperienza, ma per farci come Cristo, unti per servire in questa comunità, in questa casa. Se vogliamo sempre di più esperienze e manifestazioni dello Spirito Santo senza che vogliamo diventare diaconi, servitori, c'è qualcosa che non va. Diventiamo come il mondo, vogliamo consumare le esperienze di Dio, ma non lasciarci che siamo trasformati profondamente nell'amore, nella carità. Lo Spirito Santo è la carità. Ogni peccato contro lo Spirito, contro la carità e contro lo Spirito Santo, fratelli e sorelle. L'amore fraterno è molto fragile, molto fragile. Io parlo indirizzo al cuore in questa catechesi. La trasformazione interiore, abbiamo bisogno dello Spirito per una trasformazione profonda, che diventiamo santi e cominciamo dall'amore. Recentemente mi sono chiesto in preghiera, e se qualcuno mi ha interpellato, la Bibbia di che cosa parla di più, sull'amore per Dio o per i fratelli? Non ho risposta. La mia intuizione è che nella parola troviamo più sull'amore fraterno che l'amore per Dio, perché poi in Cristo diventano una cosa sola: amare Lui, amare gli altri, amare altri, amare Lui. Ma l'uomo è la scocciatoia per Dio, il fratello per la scocciatoia per Dio. Quando Dio nasconde nella tua preghiera personale, nella notte scura, Lui si manifesta nel volto del fratello. E se non hai lo Spirito che apre i tuoi occhi a vedere Gesù nei fratelli, stai attento che non stai vivendo un'allusione spirituale. Il meglio, il più che il Signore ci libera dalle nostre illusioni spirituali, il meglio, fratelli e sorelle, che possiamo essere nella verità. E la carità è il dono comune. Sapete che c'è sempre stata un po' nel rinnovamento questo dibattito con la Chiesa Pentecostale, se è il dono delle lingue il dono comune che tutti devono avere. E dobbiamo rispettare un po' anche questa posizione dei fratelli pentecostali, ma dal punto di vista teologico cattolico è l'amore che è il dono comune. Il dono delle lingue non può sostituire il dono dell'amore, non può. È l'amore che è il dono comune, l'amore che ci fa un uomo nuovo e che parla una nuova lingua, sì, il linguaggio dello Spirito. La vita nuova l'abbiamo sperimentata anche come vivere nella Signoria di Dio. Quando abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo, almeno nella fusione, nella prima volta, cioè Gesù è diventato, l'abbiamo proclamato, veramente come il Signore. Cioè a livello oggettivo abbiamo gridato che Gesù è morto per i miei peccati, è risorto per la mia giustificazione, Gesù è il Signore. A livello soggettivo della mia vita personale, sapete che cosa significa? Non significa gridare soltanto nella potenza dello Spirito Santo, come dice Paolo nella prima lettera ai Corinti 12, che Gesù è il Signore, ma significa, come dice Paolo, Romani 14, 7, 9, nessuno di voi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Questo significa gridare Gesù è il Signore. Lo Spirito Santo ci dà la forza, la potenza, l'amore vero, che io vivo per Lui e morirò per Lui. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per evangelizzare la morte. Tanti cristiani, io quando lavoravo come cappellano ospedaliero, ho visto tanti cristiani che avevano paura di morire. Una volta un infermiere, non tanto praticante, mi dice: ma voi chiamate Gesù che è lo sposo? Quanti siete strani, tutti hanno paura di incontrare lo sposo qui. C'è lo Spirito, fratelli e sorelle, non parlo di emozioni, ma della convinzione che lo Spirito Santo ci dà. Tu, non perché morirai, per chi morirai nella vita? Verrà il momento del tuo funerale e spero che tutti non parlano perché sei morto, ma per chi sei morto. Se la morte non è evangelizzata in questa società e nella Chiesa, allora non abbiamo toccato al fondo della nostra fede, perché è lì che c'è tutto. È lo Spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte, è lo Spirito che continua a risuscitarci dalla morte, ogni morte nella vita. È lì che è veramente il Signore. Ma noi crediamo soltanto che Gesù è il Signore. E poi le nostre morti sono toccate dallo Spirito? Abbiamo bisogno di una nuova effusione dello Spirito che ci veramente fa vedere e sperimentare Gesù reale come il Signore. Perché rischiamo che diciamo che Gesù è il Signore diventa un cliché del rinnovamento. Cioè, questi quando si incontrano dicono Gesù è alleluia, Gesù Signore, alleluia. Ma è diventata una parola sulla nostra bocca. Gesù è ancora veramente il mio Salvatore? O cerco di salvare me stesso? La salvezza non è un momento per sempre. Ci sono alcuni che insegnano questo. One saved, always saved. Una volta salvato, rimani salvato. Non è così. La salvezza è un processo che rimane fino alla fine della vita. Noi siamo stati salvati, dice Paolo. Siamo salvati e saremo salvati. Cioè significa dobbiamo arrenderci completamente ogni giorno di nuovo all'amore di Dio, che Gesù rimani il Signore nella vita. Diciamo che Gesù è il Signore nella potenza dello Spirito, significa che noi non possiamo servire più due padroni. Matteo 6:24, non puoi servire Dio e la ricchezza, il Dio mammone. E abbiamo bisogno della potenza dello Spirito. Sfortunatamente io ho visto realtà carismatiche che sottintesi sono i soldi che gestiscono tutto. I soldi, il Dio denaro, il Dio mammona. Cioè, come possiamo qui lodare il Signore, esercitare tutti i carismi e poi c'è un'intera questione di soldi che va in giro? Abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste. Anche nella Chiesa abbiamo sentito di tanti scandali nella Chiesa sessuali. Questi sono niente sui prossimi scandali. I scandali che ascolterete nel futuro saranno abuso di potere, abuso finanziario, abuso spirituale e abuso delle coscienze. E dobbiamo prepararci per questo. Abbiamo già da adesso bisogno di una nuova fusione dello Spirito che ci aiuta per questo. Perché quello che staremo per passare per questi quattro altri abusi che dovrebbero ancora scoppiare nella Chiesa, ci sono un po' il tip of the iceberg in questo momento. Abbiamo bisogno già da adesso, dobbiamo essere profetici, chiediamo già il dono dello Spirito che ci aiuta, comincia da noi a purificarci. Perché tutti noi possiamo dire Gesù il Signore, ma poi io ho il mio vero idolo, i soldi cosa significa? Il tuo lavoro, il lavoro delle tue mani. Quello è l'idolo, l'idolo è quello che tu costruisci. E noi possiamo fare di tutto un idolo. Quando tutto diventa il lavoro delle mie mani, la mia famiglia, il mio lavoro, il mio sacerdozio, la mia vita consacrata, il mio gruppo, la mia comunità, la mia parrocchia, la mia diocesi, non so che, tutto può diventare lavoro delle mie mani e non più opera del Gesù come il Signore. Tutto, anche i doni. Abbiamo bisogno di una nuova effusione dello Spirito. Così il Signore profondamente circoncide il nostro cuore dal profondo. E se ci abbiamo bisogno di dire no a questo Dio, idolo, all'idolatria che portiamo nel cuore, per il nostro lavoro, per quello che faccio io, stiamo attenti. Abbiamo bisogno, sì, anche nel rinnovamento della Chiesa, una nuova effusione per questo. Quando diciamo Gesù è il Signore nello Spirito, noi dobbiamo domandarci, dopo anni in cammino, noi siamo veramente entrati in un processo fino a fondo a lasciare che Gesù ci trasforma in Lui o facciamo del turismo spirituale? Perché io incontro tante persone che vanno ad ogni incontro, ma questi non crescono da nessuna parte. Un turismo spirituale, fratelli e sorelle. Paolo ci dice, 2 Corinzi 3:18, e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Cioè, quando tu vai in giro da un gruppo all'altro, che cosa stai cercando? Stai cercando di lasciare lo Spirito Santo che ti trasforma nell'immagine di Cristo? O stiamo soltanto cercando esperienze e diventiamo turisti spirituali che non cambiano a fin dei conti. Hai sempre un'esperienza da raccontare, ma tu stai cambiando. Stai lasciando veramente. Possiamo aver cominciato, possiamo essere fermati nel cammino a questo livello. Perché non è la trasformazione in Gesù che vogliamo, ma vogliamo le esperienze sue. Stiamo attenti. Se vogliamo crescere, diventiamo santi, fratelli e sorelle. Questo ha a cuore. Cristo, Dio diventato uomo, così noi possiamo essere trasformati in Lui. Gli ortodossi la chiamano la teiosi. E su questo dobbiamo stare attenti anche sulla centralità di Gesù, di non entrare tutti noi nell'apostasia del cuore. Sapete cos'è l'apostasia? Quando uno ufficialmente, per esempio, lascia la Chiesa. Qualche volta, quando ho l'occasione di predicare, poi ci sono i vescovi, scherzo un po' con loro. E gli dico, sapete qual è il primo atto collegiale che i vescovi hanno fatto insieme? Sapete qual è? Marco 14, 50. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. E abbandonare, qui, il verbo usato, sapete qual è? Efiemi. Lo stesso verbo usato da San Paolo per parlare sul divorzio. 1 Corinzi 7,11. Il marito non ripudia Efiemi. Gli apostoli hanno divorziato Gesù. Gesù era divorziato dalla sposa. Questo è l'apostasia del cuore. Che io posso partecipare in tutto, posso venire a tutti i incontri, andare a messa, non so che, ma il mio cuore può entrare lentamente in un'apostasia. Il nostro cuore, fratelli e sorelle, noi tutti abbiamo bisogno di custodirlo, dice l'Antico Testamento. Altrimenti è molto facile, questo come ogni relazione, come il matrimonio. È molto facile, una volta una coppia sono venuti a parlarmi e ha detto: il nostro matrimonio è pepe e sale. Io non ho capito. Sapete cos'è il matrimonio del pepe e sale? Non ho capito. Poi ho riflettuto. A tavola il pepe e sale sono sempre accanto, ma non si mischiano. Una bottiglia o un'altra. Cioè, la nostra relazione con Dio è come il matrimonio, due che diventano uno. Giovanni 15. Ma noi possiamo rimanere pepe e sale. L'apostasia del cuore. Siamo attenti, perché sapete cosa il Signore ci dice su questa cosa? Questo popolo mi lodano col suo bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Tante volte nel rinnovamento ho applicato questo ai cristiani che fanno le feste, vanno in chiesa, eccetera. Ma adesso abbiamo di applicarlo un po' per il rinnovamento anche questo. Quello che abbiamo criticato gli altri, dobbiamo fare il nostro esame di coscienza. Se noi lodiamo il Signore, ma il nostro cuore dov'è in verità? Un altro aspetto, cosa significa essere battezzati nello Spirito, per cui abbiamo bisogno una nuova funzione. La nuova vita nello Spirito, fratelli e sorelle, sappiamo che consiste a vivere da figli di Dio nell'unico figlio del Padre. Figli nel Figlio. E noi abbiamo cominciato con questa certezza di cui parla Giovanni 1 Giovanni 3,1. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? E lo siamo realmente. Tutti noi, c'era un momento quando questa parola è diventata viva nella nostra vita. Quando lo Spirito Santo ci ha convinto, io sono figlio del Padre, io non sono quello che mio marito dice, quello che i miei figli dicono, quello che mia moglie dice, quello che gli altri dicono, quelli di lavoro dicono, io sono quello che il Padre dice. Io sono figlio, io sono figlia. Ma che cosa significa essere figlio e figlia di Dio? Secondo Paolo, Romani 8, 14, 16, significa essere guidati dallo Spirito Santo. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Cioè, diventare figlio di Dio non è un'etichetta. Significa che chi guida la tua vita? Col passare del tempo possiamo aver cominciato a essere guidati dallo Spirito Santo, ma io vi chiedo di esaminare un po' oggi la nostra relazione con lo Spirito Santo, profondamente dal cuore. Lo Spirito Santo, qualche volta rischiamo nel rinnovamento, che invece rimane Lui che guida, facciamo una devozione allo Spirito Santo. creiamo delle preghiere devozionali. Non ho niente contro le devozioni, non voglio essere misinterpretato. Ma il Signore non ha dato questa corrente di grazia per avere una nuova devozione nella Chiesa, una devozione allo Spirito, ma di essere guidati dallo Spirito. A me non mi interessano nuove preghiere allo Spirito Santo, non ne abbiamo bisogno, nuove preghiere allo Spirito. Quello che abbiamo bisogno per essere figli, figlie di Dio, essere guidati dallo Spirito. E questa è la novità, l'importanza, questo che lo Spirito ha dato anche alla Chiesa tramite il rinnovamento, persone che sono guidati dallo Spirito. Ma dobbiamo non soltanto vedere se qualche volta trasformiamo, state attenti che durante la predicazione il Signore comincia ad agire nei vostri cuori, la predicazione non è informazione. La Pentecoste degli ebrei è successa durante la preghiera, Atti 2. Quella dei pagani, Atti 10, 11, è accaduta durante la predicazione. Nessuno pregava. Ascoltate, perché in questo momento sento che il Signore, pochi momenti fa, sta già toccando alcuni cuori su questo che stiamo parlando. C'è un altro rischio con la nostra relazione allo Spirito Santo, che dimentichiamo che lo Spirito Santo è una persona, non è una potenza, energia personale al nostro uso. E se come possiamo manipolarlo? Dio c'ha la sua volontà, i suoi pensieri, le sue emozioni. È una persona. Ascoltato la relazione fra Gesù e lo Spirito, Matteo 4:1, Gesù fu condotto dallo Spirito dal deserto. Il senso anago del verbo usato lì è come qualcuno ti porta leggermente. Gesù è stato e lo Spirito lo sospinse, dice Marco. C'è ekballe nel greco, cioè ha preso di lui e l'ha buttato. Cioè Gesù era completamente, si è affidato completamente nelle mani dello Spirito. Paolo, Atti 20:22, era costretto dallo Spirito. Cioè queste persone, fratelli e sorelle, erano non soltanto pieni, ma hanno reso la loro vita a questa persona che li abita. Se volete ascoltare un po' un dialogo tra lo Spirito Santo, che troviamo poco nella vita dei mistici, ma cito Sant'Angela da Foligno, una mistica nostra francescana che ha vissuto nel XIII-XIV secolo, e nella sua conversione, andando in pellegrinaggio verso Assisi da Foligno a San Francesco, ad un tratto, è un episodio molto unico nella letteratura mistica cattolica, ad un tratto lo Spirito Santo comincia a parlare con lei e ascoltate la voce dello Spirito e riconoscete che è veramente una persona come parla. Ti sei rivolta al mio figlio Francesco e non ho voluto mandarti un altro nunzio. Nunzio significa inviato, messaggero. Io sono lo Spirito Santo che venni in te per concederti consolazione quale mai hai provata, e verrò con te, stando con te, fino alla chiesa di San Francesco senza che nessuno lo sappia. Voglio venire parlando con te lungo questa via, e non cesserò mai di parlarti, e tu non potrai fare altro perché io ti ho rapita. Non mi allontanerò da te finché non sarai entrata per la seconda volta nella chiesa di San Francesco. Solo allora ti lascerò per quello che riguarda la presenza consolazione, ma già mai in avvenire mi allontanerò mai da te se mi ami. Figlia mia, lo Spirito è. Figlia mia, a me cara. Figlia mia, gioia mia, tempio mio. Figlia mia, amore mio, amami, perché sei molto amata da me più di quanto tu mi ami. Figlia e sposa mia dolce, ti amo più di ogni altra creatura che sei nella bella valle spoletina. E poiché io ho trovato dimora e rifugio in te, tu ora vieni a dimorare in me e riposa in me. Hai pregato il mio servo Francesco, e poiché egli molto mi amò, io feci tanto per lui. Bello. E se oggi vi fosse una persona che mi amasse ancora di più, ancor più farò per lei. Mamma mia. Ti farò quello che ebbe il mio servo Francesco, e più ancora se mi amerai. È lo Spirito qui che ci chiede il nostro amore. Soltanto una persona può parlare così. Non un'energia, non una potenza personale. E se noi possiamo, chiediamo in questa fusione, stiamo per accogliere una persona che ci ama così intensamente. Paolo parla dell'amore dello Spirito. Come lo Spirito Santo ci ama. Una volta a preghiera ho avuto un momento molto bello intimo con la Trinità. Pregavo con il battesimo di Gesù. Ad un momento mi trovavo in Gesù e ho sperimentato lo Spirito che discende su Gesù. Che cosa Gesù ha sperimentato nel suo battesimo al Giordano, fratelli e sorelle? Nessuno di noi può concepirlo. Quello era il momento quando il Padre ha amato il Figlio, lo Spirito ha amato il Figlio. Gesù, come tutti noi, ha ricevuto come essere umano il dono dello Spirito Santo per poi darlo. Ma sapete quale intimità Gesù è entrato in quel momento dallo Spirito? Soltanto dopo poteva essere condotto, sospinso dallo Spirito Santo. E noi abbiamo bisogno di entrare in questa intimità. Lo Spirito è una persona. E essere guidati dallo Spirito Santo, prima cosa, che cosa significa come figli di Dio? Prima cosa non significa avere parole delle conoscenze, avere profezia. Una guida, vai lì, vai qui. La prima cosa è essere condotti dallo Spirito e avere fiducia in Dio Padre. È l'abbandono totale. Gesù ha bisogno di persone che si abbandonano totalmente a Lui. E soltanto lo Spirito Santo ci fa questo. Lui ci spinge a avere fiducia totale anche quando non capiamo la nostra vita. Lo Spirito Santo, la prima cosa, non ci dà non è la luce sulla nostra vita, ma l'abbandono nel Padre. Il più che ti abbandoni, poi riceverai luce, ma prima c'è l'abbandono, di un figlio. Infatti Gesù, dopo che aveva ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito lo spinse nel deserto a confrontare Satana, perché Gesù non si è consegnato a Satana, è stato lo Spirito che l'ha accompagnato, la fiducia nel Padre continuamente, lottando 40 giorni. Con il demonio. E questa fiducia nel Padre, nello Spirito Santo, si manifesta sulla croce. Padre, consegno a te la mia anima. Quello è l'atto dello Spirito Santo in Cristo. Cioè, se noi vogliamo essere condotti dallo Spirito, questo abbandono nel Padre, fratelli e sorelle, un abbandono pieno di fiducia che ci libera da tante angustie nella vita, preoccupazioni. Quando vedo cristiani, anche nel rinnovamento, pieni di ansia, pieni di preoccupazioni, dov'è lo Spirito Santo? Dov'è lo Spirito dei figli? Dov'è? Paolo dice, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Il figlio prega. Ma prega con fiducia, non sempre con ansia. Fratelli, questo che ci distingue, altrimenti lo Spirito è una devozione. Le nostre devozioni sono tutte fuori di noi. Lo Spirito è in noi, cambia da di dentro. Il Natale è Dio con noi, Pasqua è Dio per noi, Pentecoste è Dio in noi. E ci cambia dal di dentro. La paura che abbiamo la supera come figli del Padre. Se viviamo sempre nell'ansia, chiediamoci come sto vivendo io il battesimo nello Spirito. Quando Gesù ha chiesto a Santa Faustina di scrivere Gesù confido in te e su Fantobie, per me è quella una nuova funzione dello Spirito che Gesù chiedeva. Perché soltanto lo Spirito ci dà la forza di abbandonarci e aver fiducia. Non è da noi aver fiducia a Dio. Soltanto Dio può avere fiducia a Dio, ricordate? Soltanto Dio può avere fiducia in Dio. Il Dio in noi, lo Spirito Santo, che ci porta, ci spinge ad avere la fiducia vera come figli di Dio. Essere guidati dallo Spirito Santo, e questa abbiamo bisogno molto di questa anche, e per questo abbiamo anche bisogno di una nuova Pentecoste. Dismettiamola di fare cose per Dio e cominciamo a fare le cose con Dio. C'è un momento nel nostro cammino, se vogliamo diventare santi, dove dobbiamo riconoscere che le cose che facciamo noi per Dio diventano una distrazione. Questo era il problema di Marta. Luca 10:39-40. Maria, la quale seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta. Quella era la difficoltà, non quello che faceva. Quello che faceva per Gesù era una distrazione. Ogni cosa nella Chiesa, nei nostri gruppi, che comincia da noi, è una distrazione. Può essere una buona idea, può essere il tuo protagonista. Vuoi fare qualcosa tu per il Signore, smettila. E poi ci lamentiamo perché non abbiamo le forze. Quello comincia da noi, non abbiamo le forze di farlo. Sono i nostri progetti, cerchiamo di mettere tutti lì e poi ci lamentiamo che la gente non ci aiutano. Ma chi ti ha chiesto di fare questo per prima cosa? Quello che viene dallo Spirito, pensa lui anche a portare le persone, una, due, quello che c'è bisogno. Ma quello che non comincia nello Spirito è una distrazione nella Chiesa, nel cammino dello Spirito, anche nel rinnovamento e nei nostri gruppi e comunità. Abbiamo bisogno di una nuova fusione, così quello che la nostra Babel, torre di Babel che abbiamo costruito tante volte, così facciamo non a noi stessi, non a Dio, sarà un po' distrutto. Abbiamo una nuova Pentecoste per distruggere quello che noi abbiamo creato nel rinnovamento della Chiesa. Abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste per tutti noi, io compreso, per essere purificati se vogliamo diventare veramente santi, fratelli, sorelle. Questo significa un'altra cosa profonda come figli di Dio. La nostra preghiera sta crescendo come la preghiera d'ascolto. Perché chi è figlio di Dio, come Cristo, ascolta il Padre. Lo Spirito Santo è il nostro orecchio. Noi possiamo ascoltare la voce del Padre tramite lo Spirito. Stiamo crescendo nel discernimento. Che cosa viene dallo Spirito o no? Stiamo pregando quotidianamente con la parola. I primi carismatici portavano la parola sempre dappertutto e non diciamo la scusa che abbiamo l'app, la usiamo come ci hanno detto, ma portate la parola, perché quando pregate con l'app ogni messaggio entra, ascoltate la voce del mondo e non di Cristo. Ma portate la parola e cominciamo a portare la parola sempre con noi, fratelli e sorelle. Cosa significa portare la parola? Che sei sempre in ascolto, quello che significa, che sei sempre in ascolto. Perché per noi la parola non è un testo di insegnamento, un testo per fare catechesi, è la voce sua. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Abbiamo bisogno di una nuova fusione, perché se siamo diventati sordi spiritualmente, lo Spirito ci aiuta di nuovo ad ascoltare. Abbiamo bisogno come figli di Dio di essere trasformati nella nostra mentalità. Qui abbiamo tanti problemi nella Chiesa e nei nostri gruppi, perché la mentalità, facciamo fatica a cambiare la mentalità. Noi possiamo avere lo spirito dal mondo, essere evangelizzati dal mondo, possiamo fare la nostra devozione, messe, liturgie, preghiere, ma qui non cambia niente. Se non cambia il modo come pensiamo, ragioniamo, vediamo le cose, se non vediamo tutto alla luce di Dio, se non cambi il modo come tu ragioni, abbiamo bisogno dello spirito, perché possiamo avere un culto spirituale, ma non un cambiamento, una metamorfosi vera. E sapete, uno dei cambiamenti che abbiamo bisogno, che è un segno per sapere se noi stiamo camminando nello spirito o no, è questo cambiamento particolare: passare dalla mentalità del guadagno alla mentalità del perdere. Se noi vogliamo sempre guadagnare qualcosa da Dio e non vogliamo perdere qualcosa per Lui, stiamo attenti dove è il nostro cammino, perché di questo ci ha parlato Gesù. Quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, anche il mondo spirituale intero, ma perderà la propria vita? Cioè, qual è l'ultima volta che tu hai chiesto la potenza dello Spirito Santo per perdere qualcosa per Dio? Nessuno è diventato discepolo di Gesù nel Vangelo se non ha perso qualcosa. Tutti che hanno seguito il Signore hanno lasciato qualcosa. Ma noi entriamo nella logica del guadagno. Che cosa sto guadagnando io da Dio continuamente? Sappiamo, se camminiamo nello Spirito, che cosa sto perdendo. Ma questo è il Vangelo, fratelli e sorelle, forse non ci piace. Ma se vogliamo, sapete, ci sono due modalità. L'inizio del cammino non è la maturità del cammino. L'inizio è gratis, la maturità è costosa. L'inizio è gratis, ma per maturare come discepoli nello Spirito Santo c'è un prezzo da pagare per diventare maturi nello Spirito. E questa è un'altra ragione che abbiamo bisogno, perché soltanto lo Spirito può darci la forza che io posso vivere. Matteo 6,33: cercate invece anzitutto il regno di Dio, la sua giustizia, tutte queste cose saranno date in aggiunta. Noi vogliamo sempre l'aggiunto? O siamo disposti a cercare prima? Per cercare prima devo perdere qualcosa. È lo Spirito che ci dà questa. Sapete, tutti abbiamo bisogno di perdere qualcosa continuamente. Quando lo Spirito ci chiede di fare nuovi passaggi nella vita, quante volte noi li facciamo perché non vogliamo lasciare, anche per entrare in un'intimità più profonda nella preghiera. Qualche volta hai bisogno di perdere altre modalità di preghiera per entrare in una dinamica più fiduciosa, abbondosa, intima. Qualche volta hai bisogno di abbandonare le parole per entrare nel silenzio, ma non vuoi entrare in silenzio, cominci a parlare. L'intimità. Io, quando adesso non celebro i matrimoni per il mio stile di vita, ma quando celebravo il matrimonio dicevo sempre ai giovani: ma voi sapete cosa state facendo? Tu, bel ragazzo, quando abbracci una ragazza stai escludendo, almeno in teoria, tutte le donne del mondo. Tutte! Ma tutte! E tu, ragazza, stai escludendo tutti gli uomini del mondo, tutti! Per essere con una persona all'intimità deve perdere tutti! Ma se non siamo in questo amore con Dio, vogliamo sempre guadagnare. Fratelli e sorelle? Sì, andiamo in paradiso, Nessuno va all'inferno per questo. Ma io vi parlo dell'intimità, della santità. Non iniziare, di maturarsi. C'è tanto bisogno, perché la Chiesa ha bisogno dei santi. Io voglio dare santi alla Chiesa. Santi, ovunque vado. Santi! E poi la nostra nuova vita consiste anche a essere testimoni di Gesù nello Spirito. Cioè, Pentecoste viene a farci testimoni di Cristo. E sapete, il primo testimone nel greco è martiria, il primo martire di Cristo è lo Spirito Santo, non è San Stefano, come dicevamo tante volte. Gesù ci ha detto, Giovanni 15, 26-27, quando verrà lo Spirito, il Paraclito darà testimonianza di me, e anche voi, noi anche, non noi e lo Spirito. Tante volte pensiamo: Spirito Santo aiutaci. No, noi dobbiamo aiutarlo. È lui che sta al centro. Lui, come ha detto Giovanni Paolo nel Redentore Smisso, è il protagonista dell'evangelizzazione. Lo scorso febbraio, un anno fa, Papa Francesco ha detto lo Spirito Santo è il motore dell'evangelizzazione. È lui. Lui è il martire. E dobbiamo rilassarci. Non evangelizziamo con tensione. Lui vive in questo mondo per dare testimonianza, ma vuole trasformare anche noi per essere testimoni. Atto 1:10. Riceverete la forza dello Spirito Santo, così avrete una bella esperienza di Lui. Ha detto questo Gesù? No. Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni. Gerusalemme prima. Qual è Gerusalemme? Sapete, Gesù non era molto delizioso, dire alla posta di rimanere in Gerusalemme. Cosa significava rimanere in Gerusalemme? Ogni mattina Pietro doveva ascoltare Crucu! Perché era Gerusalemme che l'ha negato. Ma ricordate una cosa nel Vangelo, e questa è la potenza dello Spirito. Ogni volta che Gesù viene rifiutato nel Vangelo, sapete cosa fa? Risuscita un nuovo movimento di evangelizzazione. Marco 6 è rifiutato a Nazareth. Cosa fa? Sceglie gli 12. Prima Marco 5 è rifiutato in Gerasene, manda l'indemoniato. Luca 9 è rifiutato in Samaria. Luca 10 manda 62. Matteo 28 dice che alcuni di loro dubitarono. Cosa fa Gesù? Li manda in tutto il mondo. Il più che Gesù ha rifiutato, Gesù non si ritira dal mondo. Gesù suscita un nuovo movimento di evangelizzazione, nuove evangelizzazioni, trasforma il suo rifiuto in evangelizzazione tramite lo Spirito Santo. È per questo che abbiamo bisogno di un nuovo Pentecoste, perché stiamo vivendo un momento di grande rifiuto. La Chiesa sta vivendo quello che ha vissuto Gesù. Gesù è nato a Betlemme e è cresciuto a Nazareth, sì o no? È stato rifiutato a Nazareth. La Chiesa è nata in Gerusalemme, Terra Santa, ma è cresciuta in Europa. E dove la Chiesa adesso Gesù sono rifiutati? In Europa. La Chiesa segue Cristo. Non è il fine di tutto. Quando tutto sta per finire, Dio sta per cominciare, fratelli miei. È per questo che abbiamo bisogno una nuova Pentecoste anche. Ma noi dobbiamo chiederci se noi abbiamo veramente le convinzioni che un evangelizzatore deve avere. La convinzione che la vita con Gesù o senza Gesù non è la stessa. Dobbiamo essere convinti di questo. La vita con Lui o senza di Lui non è lo stesso. Dobbiamo essere noi convinti che tutti stanno cercando Gesù, anche se non conoscono che Gesù stanno cercando. Io non so come voi avete vissuto il Covid, il lockdown. Io l'ho vissuto tutto in prigione, nei carceri a Malta. Ho vissuto lì. E ho incontrato tanti criminali. E non tutti potevano, posso vedere, che chi cercava la droga, sesso sfrenato, omicida, a fin dei conti, il peccato cos'è? Per me il peccato non è infrangere una legge. Il peccato è cercare l'amore, la pace e la gioia nei luoghi sbagliati. Quello è il peccato. Cercare l'amore, gioia e pace nei luoghi sbagliati, invece di trovarli in Dio, li troviamo altrove. E noi dobbiamo essere convinti noi, non gli altri, che tutti hanno bisogno e cercano il Signore. Un'altra convinzione che abbiamo bisogno è quella di Paolo 1 Corinzi 8:11. Come Paolo vede ogni persona? Un fratello per il quale Cristo è morto. Punto basta! Noi dobbiamo vedere gli altri un fratello per cui Cristo è morto, e non mettiamo l'etichetta del mondo: quello gay, quella lesbica, quello non sa chi. È un fratello mio per cui Gesù è morto. Ma soltanto lo Spirito Santo cambia la nostra mentalità, come vediamo il mondo. Altrimenti noi portiamo lo spirito del mondo e abbiamo noi le categorie che il mondo ha. Lo Spirito Santo ha bisogno di liberarci da queste categorie e vedere tutti e questo qualcuno per cui Gesù ha dato la sua vita. Tu non sei ancora morto per nessuno. Gesù è morto per quella persona. Paolo dice: guai a me se non annuncio il Vangelo, non guai a loro se non ascoltano. È lo Spirito Santo che già a noi questa convinzione. Non si tratta perché gli altri non possono, vogliono ascoltare. Chi ti ha detto che devono ascoltarti? Gesù ha mandato te. E il nostro criterio, se non è quello del mondo, Il nostro criterio, il successo non sta nei risultati. Il successo nello spirito è nella fedeltà, non nei risultati. Tante volte ci scoraggiamo o misuriamo l'efficacia dello spirito tra i risultati, non quella seconda, la prima, la fedeltà. Se tu sei stato fedele al Signore, punto basta. E l'intimità cerca fedeltà. I risultati sono frutto dell'intimità. E per questo che abbiamo bisogno anche questa realtà nuova dello spirito, perché col passare del tempo diventiamo scoraggiati. Preghiere forse non esaudite, sforzi che non danno risultato. Dobbiamo fissare di nuovo il nostro sguardo, Ebrei 12:2, su Cristo. Ma chi ci fa fare questo? È lo Spirito Santo. E poi abbiamo bisogno dello Spirito che rievangelizza lo Spirito Santo, le nostre dinamiche dell'evangelizzazione. Io vi chiedo, abbiamo ridotto l'evangelizzazione semplicemente agli incontri e poi non evangelizziamo nella vita quotidiana? Se come evangelizzare organizziamo un gruppo, un convegno, portiamo la gente. Allora sei evangelizzazione tre giorni all'anno? La vita quotidiana. Cerchiamo grandi numeri. Perdiamo tempo con una persona sola. Sapete quante volte Gesù ha dato tempo a una persona sola? Nicodemo, Samaritana, Zaccheo, tanto, un terrorista. Tu sai il potere dello spirito che hai non quando sei davanti a una folla, quando sei davanti a una persona sola. Chi di voi mi contraddice in questo momento? Nessuno. Posso gridare, evangelizzare quando voglio. Questa non è potenza dello spirito. Può darsi che è, ma io so che è quando sono soltanto con una persona. Puoi convincere una massa, a una persona davanti a te, non la convinci. Convinci una parrocchia, fai a casa tua, tuo marito, i tuoi figli, e vedi se le convinci. È lì che sai la potenza di Dio. C'è di più. Non arrendiamoci. Quanto era bello il convegno? Sì, io voglio vederti a casa. Lì voglio vedere la potenza di Dio. Quando sei al lavoro, con una sola persona. Quando sei al supermercato. Quando sei al treno. Quando sei con una persona. Lì l'evangelizzazione. Abbiamo relegato l'evangelizzazione ad alcuni carismatici? O evangelizziamo insieme come una comunità e mettiamo tutti i doni di tutti? Perché qualche volta rischiamo questo, identifichiamo qualcuno con un dono e ci dimentichiamo che lo Spirito ci dà dei doni. Domani ascolteremo più su questo, non entro in questo allora. Ma l'evangelizzazione non è di una persona, perché nel momento rischiamo di fare quello che prima abbiamo fatto con i sacerdoti. Abbiamo detto l'evangelizzazione dei sacerdoti religiosi e non religiosi, il concilio ci ha detto che tutti i laici, ma adesso possiamo dire di alcuni carismatici e non di tutto il popolo di Dio, tutta la comunità che evangelizza. Abbiamo bisogno del Novamento, questo è per questo che tutti, anche nel Novamento, diventano carismatici e missionari. Dobbiamo essere attenti a non essere soffocati come evangelizzatori. Gesù dice, Luca 8,14, soffocati dalle preoccupazioni, ricchezze e piaceri. Io sto vedendo tante persone nella Chiesa soffocati. Cominciamo con Cristo, poi veniamo al rinnovamento, agli incontri, sempre per i problemi della famiglia. E vieni per i problemi dei tuoi figli. Quello che sta al centro, i problemi della famiglia. Ma non vedi che questi ti stanno soffocando? Se tutta la tua preghiera, se tutta la tua relazione con Cristo, se tutto il tuo coinvolgimento e rinnovamento ha a che fare con i tuoi problemi, smettila! Gesù non è venuto per risolvere tutti i nostri problemi. Chi cerca la guarigione rischia di perdere Cristo. Chi cerca Cristo riceve la guarigione. Mettiamo Lui sempre al centro, non i nostri problemi. Sì, all'inizio veniamo per i nostri problemi. È giusto che facciamo questo, perché interessano al Signore. Ma la crescita, la santità non rimane lì, dobbiamo fare il passaggio. Anche se i problemi rimangono, abbiamo bisogno di crescere. Maria ha ricevuto lo Spirito Santo su di lei, non soltanto che Gesù si incarnasse, ma per affrontare i problemi che aveva poi con Giuseppe e con tutti. Ci se continuiamo sempre a venire per i problemi, Abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste che ci libera, ci fa uscire da questa chiusura, da questo soffocamento. Tu puoi avere tanti problemi, sì, ma in quel mondo ci sono tanti più problemi. Qualche volta nella mia esperienza tu devi evangelizzare gli altri e qualcuno evangelizzerà la tua famiglia, non sei solo a evangelizzarla. La mia esperienza, girando il mondo, ascolta tanto queste esperienze. Sì, sei fedele nella famiglia, bla bla bla, ma tante volte tu evangelizzare gli altri e il Signore manderà qualcun altro nel suo tempo ad evangelizzare i tuoi. Allora abbiamo questa fiducia e non ci soffochiamo. Sapete che alcuni gruppi muoiono con questa cosa, perché poi non servono. Poveri leaders, poveri i gruppi, gli animatori, non trovano più persone, perché tutti hanno i loro problemi. Allora siamo venuti una comunità dei problematici. Da quando il rinnovamento è diventato una comunità terapeutica? Non era lo scopo dello spirito. Problemi rimangono nella vita. Camminiamo nello spirito con i piedi nella terra, fratello e sorelle. Lo Spirito Santo ci fa concreti, come ha fatto concreto la carne di Cristo nel grembo di Maria. Questa è la realtà. Mi piacerebbe, posso dirvi altrove e dirti altre cose, ma non posso. Non voglio essere una menzogna fra di voi, ma una voce della verità di Cristo. Davanti a questo abbiamo bisogno, per una nuova fusione, di un pentimento, di una conversione. Abbiamo bisogno di metterci non nel cenacolo, ma nella piazza. Sapete che cosa la gente ha chiesto a Pietro dopo la prima predicazione? Che cosa dobbiamo fare? Non hanno detto: ma quanto bravo quello. Io non so, alcuni nel rinnovamento, quando finisce una catechesi: ma quanto bravo. Io dico: ma cosa hanno capito questo? Cosa hanno capito? I primi davanti una predicazione profetica nell'unzione dello Spirito, la domanda nel cuore non è: quanto bravo quel predicatore, non so chi, ma che cosa devo fare? E la risposta di Pietro era: convertitevi e ricevete lo Spirito Santo. E anche noi abbiamo bisogno non soltanto di entrare nel cenacolo per pregare, ma di una conversione più profonda per ricevere una maggior potenza dello Spirito Santo. Ritorniamo ad essere bambini. Questa è la conversione. Ritorniamo ad essere bambini. I bambini che hanno una fiducia totale in Dio Padre. Se vogliamo entrare in una nuova questa Pentecoste per maggiore santità e evangelizzazione, abbiamo bisogno di vivere una vita crocifissa con Cristo. Paolo Romani 8:13: se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo. Una volta si parlava della mortificazione. Quando era l'ultima predica che avete ascoltato? E cosa mortifichi? I tuoi gusti? No, l'io che devo morire sulla croce, che è la volontà di Dio per noi. Cioè io deve essere crocifisso. Se avete letto il diario di Santa Faustina, c'è un momento nel diario dove lei non scrive niente, mette una grande X. C'è il momento quando ho deciso: io devo morire e devo vivere continuamente nella morte dell'io, se voglio lasciare che lo Spirito viva in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quando dici io per morire, cioè moriamo al nostro egoismo, la concupiscenza, quello che ci inclina alla carne. Non possiamo essere guidati dallo Spirito Santo se non da morti. Chi muore quotidianamente è condotto quotidianamente dalla potenza dello Spirito. Non è una sensazione che vi parlo. Soltanto lo Spirito dice la forza per morire noi stessi, cioè entrare nel suo amore per noi che ci fa morire. Questo è il segreto della vita nello Spirito. Morire. Perché Cristo così, dalla morte, fa risorgere la vita. Dal morte dell'io, dell'Adamo in me, che risorge Cristo nello Spirito Santo in me. Significa anche, per rispondere a questa realtà, noi possiamo, dobbiamo convertirci da un peccato che non so quanti di voi lo confessano. La pigrizia. La pigrizia spirituale è uno dei peccati più diffusi nella Chiesa. Se volete riconoscere cos'è, ascoltate Paolo, 1 Corinzi 15:10. Per grazia di Dio però sono quello che sono. Allora lo Spirito Santo. La sua grazia almeno è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Cioè Paolo dice, lo Spirito agisce più di me perché io ho faticato più. La preghiera, la fatica ci dà tutto nel regno di Dio. Preghiera soltanto non basta. Dobbiamo risvegliarci dalla pigrizia spirituale. Se pensiamo che il Signore fa sempre con noi tutte le cose, Lui e noi facciamo, noi dobbiamo faticare. Vedete Paolo quanto ha faticato, tanto faticato. Lui dice, io ho faticato più di loro. Alcuni vogliono i carismi, la potenza che aveva Paolo, ma vogliono la fatica che aveva Paolo. Vogliono faticare come Paolo ha faticato. Guardate tutti i santi, uomini di Dio. Sì, il Signore li ha usati, non li ha usati perché hanno faticato. Hanno faticato per collaborare nell'amore con lo Spirito. Faticare è un atto di fede, amore e speranza. E poi, per concludere, noi siamo, viviamo in un cambiamento epocale. Cioè non sembra semplicemente, i tempi cambiano, no? È un cambiamento maggiore. Stiamo ragionando in un modo completamente differente. Che cosa significa vivere? Essere esseri umani, essere uomini, essere donne, essere parte della pianeta, relazione con gli animali, tutto sta cambiando nella mentalità. Cioè in questo contesto abbiamo bisogno che lo Spirito Santo viene di nuovo. Non pensate che qualcuno, qualche papa, avrà una risposta per questa situazione. È lo Spirito che suscita la risposta a questa realtà. È Lui che ama questo mondo, che conosce le persone di questo mondo. Ogni volta che il mondo cambia, lo Spirito Santo è mandato di nuovo. E abbiamo bisogno che in questo mondo, che sta cambiando così rapidamente, di evangelizzare e chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti a evangelizzare in 5 modi. Prima, essere convinti che la prima evangelizzazione è la vita trasfigurata. La chiamavo una volta, diamo l'esempio, per me non dare l'esempio, è la vita trasfigurata, la nostra bellezza di essere cristiani, una vita piena di amore che attrae gli altri. Poi il silenzio. Il silenzio. Il silenzio non è mancanza di parole. Il silenzio evangelizza, se va compreso come lo spiego. È un silenzio perché aspetti che sarà lo Spirito a guidarti per evangelizzare e non crei i tuoi programmi. Allora un silenzio che rispetta a Dio, come ha fatto Filippo. È un silenzio che rispetta l'uomo per aspettare il momento quando lo Spirito prepara il suo cuore per accogliere la grazia. Questo silenzio rispetto verso Dio e verso l'uomo, entrambi. Perché l'evangelizzatore ha un amore sviscerato per Gesù e una compassione per l'uomo nello stesso tempo. E poi abbiamo bisogno il momento del dialogo. Leggete, non ho tempo di approfondire, ma leggetelo, Atti 16, quando Paolo 17 va a Atene, come dialoga, vede, cammina, esamina, usa il loro linguaggio. Abbiamo bisogno sì di imparare un po' il linguaggio di questo mondo, dei nostri giovani, e lo Spirito Santo ci dà nuove lingue, anche la lingua di oggi, ci dà la scienza, la sapienza, come capire il mondo di oggi. E poi, dopo il dialogo, abbiamo bisogno della guarigione. Io profondamente sono certo e credo, e dico tutto in tutta Europa dove vado, che la Chiesa ha bisogno di fare quello che Paolo ha fatto a Malta. Leggete Atti 28, Paolo a Malta non ha predicato, ma ha guarito. In questo mondo ferito, quelli che verranno in Chiesa saranno i feriti. E la Chiesa ha bisogno di cominciare dalla guarigione. Ogni cosa, anche se una parola, deve essere una parola che guarisce, non una morale. Cominciamo dalla guarigione. C'è bisogno di tante persone di essere guarite. Dove c'è la guarigione, la gente va, perché tutti ne hanno bisogno. E la Chiesa ha bisogno di ritornare a questo metodo di Paolo a Malta. I call it the Maltese option for evangelization. Cominciamo da lì. E poi le parole. Ma le parole che sono testimonianza, le parole che parlano di Cristo, le parole che non condannano, le parole che soprono il cuore perché sono unti dallo Spirito Santo e se siamo pieni di Lui. E sapete, quando avete bisogno di dire qualche verità che ferisce all'altro, non le dite se prima non ferisce il vostro cuore. Perché Paolo dice che la parola di Dio è una spada che taglia a due punti. Prima taglia il predicatore, poi taglia la parola di Dio. Prima deve tagliare il vostro cuore e poi quelle con parlate. Dobbiamo essere così, fratelli e sorelle. Paolo, lettera ai Tessalonichesi, dice: ero con voi come una padre e come una madre. È per questo che abbiamo bisogno di questa nuova effusione dello Spirito. E concludo con dare voce ai papi, gli ultimi pastori della Chiesa, che sono una voce profetica. Giovanni XXIII pregava come una nuova Pentecoste. Paolo VI ha chiesto una perenne Pentecoste. Giovanni Paolo II ci ha parlato di una cultura di Pentecoste. Benedetto XVI ha detto che la Chiesa vive costantemente dall'effusione dello Spirito Santo e ha descritto l'Eucaristia come una Pentecoste perpetua. Dio non ha misura per dare il suo Spirito. Papa Francesco, febbraio dell'anno scorso, e concludo con la sua esortazione, ha detto questa espressione molto bella: partiamo e ripartiamo come Chiesa dallo Spirito Santo. Amen.